Se lo sapeste, se lo sapeste, ma non lo sapete, e allora ve lo dico io. E allora ve lo dico io. Oggi è la prima volta, sì, è la prima volta. Io e Barbara da soli in questo studio. C'era sempre di mezzo Lorenzo. E invece oggi, tête à tête, a tu per tu, dietro quella telecamera c'è Barbara e basta, e basta. È la prima volta che non c'è Lorenzo, che mi ha seguito per tantissime, tantissime puntate, fino all'ultima, insomma, e che oggi invece è fuori, mi ha divertissi, ha fatto le riprese, capito? A gavetta mi ha fatto. E allora mi è toccata la Barbara. Allora! Bene! Bene, o vediamo, siamo in televisione, quindi vediamo, no? O sentiamo, sì, perché insomma è come se fosse radio in TV, io faccio solo una bella statuina, bella, insomma, vabbè. Ma io leggerò alcune cose, sì, che voi mi avete scritto. Le donne sono tutte come? Le donne sono tutte E qui segue al plurale il nome di una città che anticamente fu sede di una guerra, la guerra di perché non si può dire nemmeno quella, la guerra di Troia, le donne sono tutte questo è il titolo, pensa te il resto. Ciao G, come la chiami una che sta con te, poi scopri che sta con altri due? Sì. Effettivamente, la chiamo T. Sì. Allora puoi fare un piacere, salutami. Vedi, qui no. Potrei fare il nome di questa ragazza di Pistoia, ma io non lo faccio perché non siamo qui per fare la vendettina privata, ci mancherebbe altro, no? Per cui niente, non dico. Chi? Comunque questa qui evidentemente stava con te, amore mio ti amo, è Riccardo che scrive, amore mio ti amo, sì, amo solo te, solamente te, sono tutta tua, e poi ce n'aveva altri due, ma sei sicuro Riccardo? Ma guarda, bisogna essere sicuri delle cose, eh? Sei sicuro che non avesse quattro invece di due, eh? Allora, ma che gente c'è nel mondo, anche queste donne, vero? Però non farò questo saluto a questa qua, perché facendolo, ovviamente, direi chi è, insomma, anche se è solo un nome, ma preferisco dirlo. No, le donne fanno solo, dice, le donne vanno solo t, che è quel verbo che prende vita da uno strumento musicale, la tromba, infatti, le donne vanno solo t. Peccato che l'ho capito un po' troppo tardi. Sei il numero uno, questo si può dire, sempre, e ti seguo sempre in TV quando il mio lavoro me lo consente. Ciao, tu molte ho, Riccardo. Beh, Riccardo, capisco il tuo sfogo, la tua voglia di rendere pubblica questa, ma rendendo pubblica questa cosa, rendi pubbliche anche le tue escrescenze. E allora, ma insomma, e poi non è vero che le donne siano tutte t. No, non è vero. Molte, alcune, ma non tutte. E ci mancherebbe altro. Almeno lasciateci questa illusione. E andiamo avanti. Luca invece mi scrive questa email. La radio muta la notte. La radio muta la notte, cioè muta nel senso che cambia o muta nel senso che... Ah, ecco, ciao G, ti ricordi quando eri in radio, quando erano le 22:30, spengevano la corrente e non trasmetteva più niente fino alle 6 di mattina, esclusa la zona di Firenze. Sì, mi ricordo che c'era un timer che a una certa ora... Sì, si parla di... dei tempi d'oro. Tutto si svolgeva in un orario che andava più o meno dalle 8 alla sera, alle 8 o qualcosa di più, la sera. Vabbè, era un risparmio d'energia, in fondo. Allora, sì, sono ricordi anche questi. Io personalmente non ero d'accordo su questo fatto, perché secondo me la notte era molto importante, ma allora. Dunque, oggi è da giorni che ti voglio porre una domanda. A domanda rispondo. In uno dei tuoi libri, mi sembra Incazzate Galattiche, parli di un messaggio galattico, ovvero una scritta strana, che hai scritto all'età di 2 anni, sopra un libro. C'è per caso una storia dietro, oppure è solo un parto della tua fantasia? Mi ha molto incuriosito questa cosa e so che nei tuoi libri nulla è scritto a caso. Cordiali saluti, Jimmy. Allora! Anche lui si dilunga con la A. Sì, ora... In quel libro lì, Cazzate Galattiche, che è stato il mio secondo, aprendo subito all'inizio, lo so, bisognerebbe che io andassi a prenderlo e te lo farei vedere, perché ora non preparo mia nulla, vado a pigliare. Guarda, qui dietro, magari quello che sta in muro non vale la pena staccarlo, anche perché, oddio, eccolo lì, sembrava fosse sparito. Anche perché è solo la copertina al muro e basta, se no cascherebbe ogni cosa. Dunque, sì, ti posso far vedere e vi posso far vedere queste strane. Questo è un libro un pochino, si vede qui, ecco, vediamo se si riesce a vedere. Naturalmente c'è la nostra bravissima, eccola qui, ecco, si vedono questi segni strani. Queste cose qui le ho riprese pari pari da un libro di quando ero bambino, e qui avevo tracciato questi segni. Infatti qui dice: a chiunque mi abbia dettato questo messaggio galattico, visto che si trattava di cazzate galattiche, da me tracciato all'età di 2 anni sulla copertina di un libro, sulla copertina, che ancora non potevo leggere. Cioè, quindi è una dedica a chiunque, come vedete anche allora abbondavo in Zeta, è vero, Zeta, sondazzo, cazzate, puzzo di stampa, e a chiunque sappia decifrarlo. Ecco, il problema è questo, che io non l'ho mai decifrato, però sembrano quasi delle lettere, una scrittura aliena sembra. E allora ecco perché c'è un disco volante, come avete visto c'è un disco volante, avete visto? Sì, vediamo se... Eccolo, c'è un disco volante, ci sono queste... vabbè. Quindi, come dire, c'è un motivo, il motivo è che io non so che motivo ci sia, e cioè se qualcuno riuscisse... ha preso magari, fa il fermo immagine, se l'ha registrato, e a decifrare questa scritta, se ha un senso, vuol dire che qualcuno me l'ha dettata se avevo 2 anni, perché io non potevo capire. Facevo quelle cose che forse qualcuno, forse quell'entità fatta all'Ocusta, quella mantide religiosa, non lo so, non ricordo. Comunque l'ho tracciati e niente, il motivo è quello semplicemente di capire e cercare di capire perché e se dietro c'è una volontà aliena che è al di sopra di tutti noi. Andiamo avanti. Ciao, mi dico G. Voglio dirti che sei un grande personaggio, ti seguo da sempre, almeno da quando avevo l'età della ragione. La ragione. Fammi lavorare con te, è una donna, che dove sono io sono tutta una massa di vecchie donne gelose e invidiose. Ti dai, abbi pietà per me, mi ha dato a fare qualsiasi cosa. Jenny da Campi Bisenzio. Ora Jenny, prima cosa, tu sei una donna, se tu parli delle vecchie vuol dire tu sei anche abbastanza giovane, se c'è le vecchie invidiose, e poi se sono invidiose vuol dire tu sei anche belloccia, Poi tu stai a Campi Bisenzio, che è proprio qui, praticamente, a 2 passi, qua a palle, Campi Bisenzio, senti là, se tu vieni qui a che cosa da fare te lo trovo, ti preoccupare. Vabbè, vieni a trovarmi. Se ne può parlare, no? Ma certo. A proposito, diamo a Shrek quello che è di Shrek. Lui ha detto pelota, io non feci in tempo perché arrivano i messaggi e non riesco alla fine a leggerli tutti, ma per il crucifer bottolone era pelota la parola. Primo Shrek, secondo un non so bene chi perché non si è firmato, e terzo o terza Auri, non so. Bene così? Poi andiamo a scrivere pelota pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sì, stavo riflettendo sulla mia voce del lunedì. Io, il lunedì, perché oggi è lunedì, ho sempre una voce che quafona. Perché? Perché non faccio il programma il sabato, non faccio il programma la domenica. E lunedì arrivo che non mi sono abbastanza allenato. Perché? In che cosa consiste il mio lavoro? Qualcuno dice, ma va a lavorare, no? Questo è un lavoro, prova a farlo te. No, vabbè. Consiste nel parlare, essenzialmente nel parlare. Cioè io di che cosa vivo? Di parole. Io vivo di parole. Insomma, mi sono inventato la vita, la mia vita è fatta di parole. Parole, spero, con dietro un pensiero, no? Certo, la parola senza un pensiero dietro è semplice esercizio di niente. Bene, allora, quando uno vive di parole, è bene o non è bene che sappia il significato e l'etimologia delle parole? È bene, bravi, bravi, è bene che lo sappia. Ma è bene poi che, visto che deve parlare, come faccio io tutti i giorni un'ora intera, è bene che poi ne faccia parte anche il pubblico, cioè dica, oh, io so questa cosa, la trasmetto a te. Infatti questa è una trasmissione. Perché è una trasmissione? Perché di cui si trasmette qualcosa a chi guarda, a chi ascolta. Questa è una trasmissione. Cioè, oh, che bella trasmissione che fai. Puoi chiamarlo programma, ma trasmissione. Quindi io cerco di trasmettere non solamente tecnicamente la voce, l'immagine, ma anche qualche cosa. Per esempio, ci sono delle parole di cui non conosciamo la provenienza, ma le diciamo, le usiamo. Per fare un omaggio alla Barbara, la prima parola sarà barbaro. Ecco, e quindi, tanto, sì, non era previsto, ma te lo faccio, è una concomitanza. Sono quattro parole che oggi vorrei prendere in considerazione e sviscerarne l'etimologia, la nascita, perché si dice in quel modo. La prima è barbara, la seconda è becco, no, barbara o barbaro, è uguale, no? La seconda è becco, anche becca, ma no, becco perché, devo dire becco. La terza è baldracca. E l'ultima, bacio, baciare, Sì, dai. Allora, cominciamo con barbaro. Chi è un barbaro? È qualcuno che arriva da fuori, si sa, che ne sappiamo qualcosa, no? In questi ultimi tempi è molto d'attualità, che non ha la nostra cultura, non ha le nostre usanze, che in qualche modo, che parla un'altra lingua, e insomma è qualcuno, sono arrivati i barbari, no? Arrivavano i barbari, si sa cosa facevano i barbari. Da dove proviene questa parola? Proviene dalla Grecia, barbaros, vabbè, ma questo, fino a qui. Perché però si dice così? C'è un motivo, magari onomatopeico, per cui si dice barbaro. Bene, quelli che vengono da fuori normalmente non parlano la nostra lingua e quindi quando cercano di parlarla magari fanno un po' di pasticci. A volte sono quelli che la parlano meglio di alcuni italiani, però insomma, pensa ai pasticci che facciamo noi all'estero. Vabbè. Comunque diciamo, allora, beh, allora era come se cercassero le parole per esprimersi e per farsi capire, quindi, come dire, sembrava che balbettassero. Ed ecco l'origine, la parola barbaros, barbaro, barba, barbara, quando uno fa così, no? Barbaro, è barbaro, capito? Dalla balbuzie, da questo modo, di questa difficoltà di esprimersi, perché uno viene da fuori, ecco la parola barbaro. Visto? Semplice, no? Più semplice di quanto si pensasse. E passiamo al becco. No, non sto indicando te che mi stai guardando. Fatto così per dire, chissà quanti non beccati, no? Allora, becco che cos'è? Noi diamo di becco a uno che viene tradito dalla moglie, per esempio, no? O comunque dalla persona con cui sta, la fidanzata, la compagna, eh? Becco. E si rivolge soprattutto all'uomo, quello è becco, perché? Chi è? Cos'è il becco? Beh, molti sanno che il becco è il maschio della capra, perché non è un becco così, non c'entra niente il becco così, niente, è il maschio della capra, sì, il maschio della capra si chiama becco. Ora, non chiedetemi perché si chiama becco, perché io devo arrivare al becco perché un uomo che viene tradito dalla propria compagna viene chiamato becco, che poi è anche cornuto, cioè sinonimo, infatti il caprone c'ha pure le corna, per cui torna tutto. Però torniamo al becco. Voi forse non conoscete le abitudini sessuali delle capre, eh?
Beh,
beh, il becco fa beh, la capretta beh. Il becco, cioè il maschio della capra, c'ha una compagna, però resta completamente indifferente agli accoppiamenti di questa compagna con altri becchi, con altri caproni, capito? Quindi lui si fa tradire, cioè è uno che accetta, qui si chiamerebbe anche becco contento, il tradimento della sua capra, e lui rimane completamente indifferente, non gliene frega nulla. Ci sono altri animali invece che magari difendono la propria famiglia, la propria coppia. No, il capro espiatorio, tra l'altro, lui rimane così. Va a brucare mentre lei piti, 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 zin, 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 capito? Da lì viene fuori che l'uomo che viene tradito è becco, capito? Becco. Nell'accezione più di quasi consenziente, addirittura. Senti là! Anche questa era da sapere. La terza parola. Quanti caproni ci sono? No. La terza parola è baldracca. Baldracca, uè, ragazzi. La parola, dice alla donna, è pesante, no? Significa sgualdrina, significa donna di facili costumi, insomma, una che va con tutti, la baldracca. C'è anche proprio dispregiativo, cioè una baldracca. Forse non sapete che questo termine nasce a Firenze. A Firenze. A Firenze, sì. Anticamente, perché si riteneva che una certa zona del mondo, una certa città, e si pensava a Babilonia, fosse il centro di tutti i vizi, dove le donne facevano di tutto, insomma, si davano al sesso sfrenato e così via, cioè orge, eh? In realtà era Babilonia, ma noi siamo sempre un po' approssimativi, purtroppo è vero, si scambiò per Baghdad. No, guarda, te lo sai, ma si diceva baldracca perché si ricollegava questa persona con delle presunte orge che comunque quindi un comportamento molto lascivo che si svolgeva a Baghdad e da lì baldracca, capito? Senza pensare che in effetti era Babilonia, ma sai, noi siamo fatti così. Baghdad, baldracca, questo è interessante, anche perché Baghdad ultimamente, insomma, negli ultimi anni è stata molto nominata, no? E le donne di Baghdad invece che fare le maltracche hanno preso delle bombe e roba del genere. Va bene, per dire, hai capito? Da cosa... Per terminare, il bacio, che bello, baciare. Ora, torniamo indietro nel tempo, indietro, ancora un po'. Quando non c'erano gli omogeneizzati per i bambini, non c'erano le pappine, no? Tutte le ossine già preparate, eh? E comunque era difficile anche preparare, cioè molto tempo fa. Che cosa facevano le mamme quando avevano un bambino piccolissimo? Per dargli da mangiare cose che lui senza denti non poteva, doveva mangiare cose molto, molto semplici, liquide, come dire, masticate. E allora cosa faceva la mamma? Prendeva il cibo e lo masticava, ma non lo ingoiava, no? Perché come gli uccellini fanno, glielo metteva direttamente in bocca al bambino. E come glielo metteva in bocca? Appoggiando le proprie labbra alle labbra del bambino e buttandogli in bocca, che bello e che schifo, tutta questa roba che aveva masticato. Questo atto si chiamava basire, sì, cioè, ti basisco un po' di roba, che bello, basire, da basire, baciare, bacio, perché effettivamente il bacio è costituito da due labbra che incontrano altre due labbra, molto spesso la cosa si apre e quindi c'è un passaggio di qualcosa, comunque anche se non è cibo, ma è comunque insomma, e anche se insomma non si tratta di persone, di un adulto, di un bambino piccolissimo, e in effetti da lì il basire antico, di quando non c'erano omogeneizzati e così, da dare al bambino, la mamma masticava il mangiare e gliene buttava in bocca direttamente per non farlo andare di fuori, premeva le sue labbra alle labbra del bambino e quello è diventato il bacio. Basire, baciare, bacio. Ora non mi dite che non v'ho spiegato bene alcune parole, in altre occasioni mi piacerà spiegarvene altre, però pensandoci bene, quest'ultima parola e quest'ultimo atto della persona che mastica per dare a un'altra persona il mangiare masticato, non vi ricorda qualcosa? A me sì, mi ricorda Giuseppe Masticabrodo. Davvero? Che sa fare? Che sa fare un po' di Giuseppe Masticabrodo, e via, dai! E poi lo fai, figurati. Sì, e metto guanti, sì, e metto guanti, eh? O guarda un po'. Oddio! Oddio, guarda! Guarda! Qual è il cappello lasciato oggi? Oh! Ma chi sei? Camilla Parker Bowles? È Camilla Parker Bowles questa qua, eh? No, te sei un po' più bellina, no? Diciamo la verità, eh? Camilla Parker Bowles aveva un cappello così, quando si sposò, mi sembra, più o meno. È tutto di piume d'uccello, eh? Tutto completamente. È anche la base qui, tutte piume. Ma guardate, ma secondo me è proprio quello, eh? Guarda, io questo cappello qua, volete sapere dove l'ho trovato? L'ho trovato in un mercatino, l'ho pagato 2 euro, ma devo dire che insomma è un cappello sopraffino, fatto con piume, è proprio da Camilla, voglio dire, no? Ma non sarà mia e poi Carlo l'ha buttato via, ne poteva più, ne può più, di là, un ne può più, povero Carlo, via, l'è finito sul mercatino, lo compravo io a 2 euro, capito? Camilla, secondo me non è proprio questo, e se non è questo, e va bene lo stesso, guarda che signorilità, guarda, ora mettiti qui però, mettiti qui per tutta la settimana, tu lo devi portare sulla cervice, va bene? Va bene, va. Allora, Giuseppe Mastia Prodo è un personaggino simpatico, molto fiorentino, il quale, Giuseppe Mastia Prodo, è colui il quale non ha denti. Non ha denti, ha bisogno di farsi masticare, che cosa? Mangiare, Si fa masticare e mangiare e che fa? Chiede a qualcuno che gliene mastichi. Ecco, è questo bello. Quindi andiamo a fare questo numero e vediamo se Giuseppe Mastia Prodo riesce a convincere. In realtà la cosa è molto difficile, cioè nessuno vuol masticare niente a lui. Perché? Non si sa, perché in effetti sarebbe una cosa anche molto bella. Vediamo un po', un atto antico, se vogliamo, antico. Vediamo se c'è questo signore qui, e se c'è, Giuseppe Mastia Prodo entrerà in azione. Sembra che per il momento il signor Cesare, che io sto chiamando. Pronto? Parlo il signor Cesare? Ah, buongiorno, senta, io mi chiamo Giuseppe Mastia Prodo. Mi hanno dato il suo numero.
Per cosa?
Perché mi hanno detto, guarda, lei è Cesare, è vero? Che Cesare è tanto un bravo uomo, io ho 83 anni e non ho denti e non posso mettermi la dentiera. Mi ha detto il dottore, il dentista, ma anche il dottore Velato, dice, fatti masticare la roba da mangiare. E poi ha detto, ti do questo numero, Cesare è uno che mastica veramente bene. Che me la masticherebbe la roba da mangiare e poi me la butta in bocca?
Ma non ce n'aveva altra persona da chiamare.
Sì, mi hanno dato il suo numero, mi ha detto che Cesare è bravo. Io pago, sa? Pagando, C'ho la pensione, sa?
Ma che scherzo è questo?
No, non scherzo, signor Cesare. Lei mi mastica la roba, gliela porto io. Lei me la mastica e poi me la butta in bocca.
Mastica Prodo?
Sì, sono Mastica Prodo, sì.
Io ne ho 90 anni.
90 anni? Mi ha battuto. E quanti denti lascia a lei?
Io ce l'ho tutti, cara mia.
No, sono un maschio, cara mia. Volevo dire, allora appunto per questo mi hanno dato il suo numero. Lei me li mastica? Ma non mi deve mica, cioè, non io li masti a lei, e lei li masti a me, non gli deve mica fare schifo, no? Se non fa schifo a me. Cesare si è ritirato, però Cesare va richiamato. Perché Cesare va richiamato? Non so perché. Perché c'ha tutti i denti, ecco. Hai visto? 90 anni e ha tutti i denti. Prendete esempio da Cesare. Saranno denti veri? Boh, non lo so.
Cosa c'è?
Sì, senta, io ora sono un po' sconvolto per via di Camilla. No, sono sempre io, Cesare, sono Giuseppe Mastia Prodo. Oggi vengo, gli porto una bistecchina. Lei la me la mastica e io poi la mangio e io la pago, capito? Cesare! Cesare non ce la fa più, non regge più. E nemmeno io reggevo quando mi sono accorto che... No! Ma era quello, non era quello il cappello, Era più simile a questo qui della mia testa, Però li porta, o se li porta... Però la mia testa è più carina, via, diciamo la verità. Andiamo da qualcun altro, via. Ma sì. Questo poi era un po' vecchiotto, era un po' vecchiotto. 90 anni. Però 90 anni ho tutti i denti e non mi trovai nel mondo, no? Sì? No, può darsi. Può darsi. Se sono suoi, guarda. È da Guinness, sì. Guinness, Guinness. Nel senso dei primati o nel senso di birra? Questo è Claudio.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno signora. Che c'è il signor Claudio, per favore?
No, non c'è, chi è lei?
Se io sono Giuseppe Mastica Brodo, sono mi hanno dato il suo numero perché no, lui mi ha detto che mi avrebbe fatto un piacere pagando, si intende. Posso parlare con lei?
Sì, mi dica.
Ecco, perché lui mi ha detto, sì, te lo faccio. Io, siccome sono senza denti, il dottore mi ha detto, devi trovare uno e ti mastica la roba. E allora lui si è offerto. Allora io pagherò, ma volevo fissare per la prima volta, perché io non posso mangiare le cose troppo dure, capito?
Sì, ma chi è lei?
Sono Giuseppe Mastica Brodo e io ho già parlato con Claudio. Claudio mi ha detto, sì, certo, gliene mastico io la roba, eh? Cioè lui mi deve solo masticare la roba che io gli porto, me la mette in bocca a me, praticamente la mangio io. Quindi lui mastica, io mangio il suo masticato. Non è una cosa schifosa. Signora?
Sì, mi dica.
Ma ha capito?
Sì, ho capito.
Ecco, volevo sapere quando torna, perché sono già pronto, ho la bistecchina pronta, io non la posso rodere, capito? Non la rodo, non la mangiano così. Allora lui me la mastica tutta per bene, poi ora si decide se me la sputa nel piatto, se me la sputa direttamente in bocca.
Io adesso devo andare, non ho tempo di ascoltare le sue cazzate.
Ma come si permette? Io sono d'accordo con Claudio. Claudio mi ha detto che me lo fa.
Vabbè, io mi permetto di dirle così. Quando
si permette male?
Claudio chiami più tardi.
Perché io sono una persona anziana e lei non si deve permettere di dire queste
cose.
Arrivederci. Lei è ignorante. E ciuha. Ecco.
E io la richiamo.
E io la richiamo, sì. Ma che... Aspetta, sì, facciamo il numero giusto, sennò poi... Ma guarda te. Ah, sì. Oddio, ho sbagliato l'ultima cifrettina. Perché? Devo guardare da una parte e il dito va da un'altra, capito? Allora... No, lo so. Capita a tutti. Qui se avessi il telefono proprio davanti sarebbe diverso. Però non si può avere tutto nella vita. Ora l'ho fatto. Dove sarà andata la cortesissima signora di prima? Secondo me era la Parker Bowles. Non risponde. Non era nemmeno quello, però c'è una certa varietà di... Ma bravo Stefano, bravo. Eppure ce n'era uno veramente simile, ma... Niente, non vuol rispondere. Guardate che gente c'è nel mondo, voglio dire, ma che... No? Ecco, vediamo... Ah, sì, dai, qui si vede in Toscana. Vediamo se Mastia Brodo in Toscana. Sì, Ti do...
Pronto?
Pronto signora, buongiorno. Senta, che c'è mica a Corrado in casa, per piacere?
Chi cerca, scusi?
Corrado.
Corrado come?
No, io mi hanno dato questo numero, io non lo so il cognome, mi hanno detto che lui può...
Cosa vuole da Corrado?
No, un momento, prima cosa, perché io ho un dubbio atroce. Corrado, è vivo o morto? La me lo dia subito, perché la mi tenga sulle spine.
E mi dia chi l'è.
No, io sono Giuseppe Masticabrodo, devo parlare con Corrado vivo, vorrei aver sbagliato, perché la sua voce, il suo modo di parlare mi fanno pensare a una vedova. Non vorrei sbagliarmi, signora, ma mi sbaglio raramente.
A me mi dice chi è lei.
Lo vede, non vuol parlare, signora, lei è reticente e omertosa. Omertosa lei, signora, lei è omertosa. Io chiedevo solamente se lei era vivo o morto, non vorrei aver sbagliato per sé.
Auguri, signora, tanti auguri.
Signora la sarà lei, anzi, signore, ecco, ma che lo so io. Questa, ma sicuro, guarda, io ormai ho un'esperienza di vedove, di vedove ho un'esperienza enorme. Quando fanno così, il Corrado, in questione, in questo caso, o comunque il marito, è morto. L'hanno lasciato sull'elenco, però gli è morto, capito? Gli è andato. Allora... Sa fa un pezzettino di acchero, e via, dai, un pezzettino di acchero, allora, vediamo un po' che si potrebbe, Che c'è? Non ho mai capito perché le vedove facciano sempre questa manfrina, E state dopo il sicuro, Era la vedova e nemmeno tanto allegra. Ma insomma. Perché la tirano a lungo, poi uno fa tutti i discorsi e poi alla fine. Ma mio marito non c'è più. Dimmelo subito, no? Niente. Lo vedi a volte, Torniamo in Toscana, dai. Tanto la promette bene la Toscana, ma la mantieni molto po' certe volte. Ma veramente, sai? Ma veramente. Vai. Tentiamo un'ultima telefonata, se no facciamo troppo lunga qui. E siccome siamo in diretta, non c'è niente di preparato, i numeri sono a caso, assolutamente. Molto spesso nessuno risponde. E se non risponde nessuno, non ci posso fare niente. Niente. Fa parte del gioco. Sì, e allora giochiamo. Su,
Sergio, lasciare un messaggio dopo il bip.
Allora! Era il Tarzanacchero. Va bene, niente, dopo il bip abbiamo lasciato questo messaggio. Se lo sentirà al momento opportuno, non c'ho più tempo, non c'ho più voglia, non c'ho più... tutta gente qui, vero? La Toscana spesso dice, ma in Toscana sono ganzi. Spesso delude la Toscana. Ma chissà se delude il giornale della Toscana, che è La Nazione, oppure l'altro giornale che si chiama Il Giornale, Magari per il nostro puzzo di stampa, che può indubbiamente darci una rassegna di ciò che succede nel mondo. Questo mondo cane, questo mondo boia, questo mondaccio. Ragazzi, ma avete notato? È primavera. Ombrello. Primavera. Piove sempre. Che bello. Che fantastico. Cioè... Tutti quelli dicevano, la terra si inaridisce, si va verso una cosa, siamo stati noi, abbiamo rovinato tutta la terra, il buco dell'ozono, il buco ci passa tutta l'acqua, non capivo io, fa che piovere. Se questo sarebbe l'inaridimento della terra, la siccità, dimmelo voi, un anno ha più nulla, ma la terra lo sa da sé, perché cosa fa la terra, cosa fa l'atmosfera, dice, e che l'hanno detto i bischeri lì, giù acqua in due, dunque, incastrato da un'impronta 33 anni dopo. Trovato il rapitore di Cristina Mazzotti, sequestrata da 18 anni nel Comasco, il cadavere fu gettato in una discarica, poveretta, vero? Il famoso caso di cronaca nera degli anni 70, mi sembra ricordare qualcosa, arriva ora una svolta, identificata la traccia lasciata dal bandito sull'auto della sequestrata. Sì, ma si sa chi è? C'è il nome, il cognome? Non lo so, vabbè, vedremo. Le suore di clausura si incatenano a Roma, la cosa. Cioè, voglio dire, siamo arrivati a dei punti. Una volta le suore di clausura, erano così tranquille, così riservate, non si potevano mai vedere, non potevano parlare con nessuno, stavano sempre casomai al massimo dietro la grata e nessuno si poteva avvicinare, per carità, sono di clausura. Ora queste, vabbè, che erano state buttate fuori, no? Vennero allontanate dal monastero di Camerino perché si era infiltrato un uomo, non so bene per che cosa, no? Ci vogliamo tornare, dice, no? Un'intricata vicenda con al centro un custode da poco rinviato a giudizio. Sì, beh, sono state indegne, ma voglio dire, ma la Chiesa non è quella che deve perdonare, La religione cattolica non perdona, queste poverette si sono incatenate, una ha anche quasi 80 anni, cioè incatenate alla ringhiera, è la cosa più unica e rara, mai successo, però come vedete la televisione, le notizie, tutto ciò che succede, no? Anche le monache si adeguano, vedono che la gente si incatena, ci incateniamo anche noi, si può fare altro, vabbè, d'accordo, e poi, ci abbiamo i bambini di Satana, ci abbiamo le sette sataniche qui a casa nostra, che sistema gli è codesto, via. Firenze, in un diario, la confessione del delitto satanico, il gruppo si muoveva tra la Toscana e l'Emilia, la madre, solo amante della musica dark, dice la madre di un'indagata. Ora non vorrei, che tanto poi va a finire così, no? Che si demonizzi sempre, va a finire che si demonizza sempre, non vorrei si demonizzasse sempre la musica rock, vero? Che non c'entra niente, sono le menti bacate di alcune persone. Ovviamente ci sono anche dei gruppi molto satanici, molto, che giocano molto su questo tipo di atmosfera, di Satana, però prendiamolo come un fatto spettacolare, no? Marilyn Manson, che vuoi che sia, è un buffone che fa delle cose, a volte anche da vedere, da sentire, da giudicare o no, che te ne frega, no, ma è spettacolo, non facciamo di queste cose la nostra vita, ma scherziamo davvero, siete matti, poi sono giovani, perché, non lo so, cioè finché se lo fanno fra loro, poi ammazzano quella, la fanno a pezzi, questa. Ma perché, poi qui da noi, cioè non ci bastava il mostro di Firenze, no? Che tagliava, no, anche lì pare che si vede che siamo piuttosto portati per queste cose, forse perché in fondo l'inferno è nato qui da noi, l'ha inventato Dante, e allora, però ha fatto anche il paradiso, capito? Anche il paradiso l'ha fatto, dunque, i giudici, porte aperte ai clandestini, allora, c'è questa grande diatriba, questa grande, clandestini, si fa questa legge per cui loro, solo per il fatto di essere clandestini, no, dice, no, invece, porte aperte, l'ANM, cioè Associazione Nazionale Magistrati, scavalca il Parlamento e si lura la legge che istituisce il reato, sarà un fallimento, dice, non lo so, però secondo me ci dovrebbero essere dei ruoli separati. Chi governa, cioè il Parlamento, fa le leggi, i magistrati devono farle rispettare. E non solo, le intercettazioni telefoniche, questo è proprio l'argomento del momento, già Berlusconi ha detto via, 5 anni a chi le fa e a chi le propaga. Uno lo farà mia per sé? No! Come sì? La Barbara fa così, ma come va così? Ma come se... Ma non parla male di Berlusconi, sai? Ma per carità di Dio! Lui ha fatto solo la telefonatina a Sacca, capito? Sacca, sono qua! Me ne piazzi queste tre struffeglione, sbaldracchette, Sì. Un anno per caso, dice, ci fosse, appena vuoi il potere si fa la legge, ma non è per questo, via, ora ve lo posso dire perché c'è la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Tra i tanti amici che abbiamo ce n'è uno che torna a farci visita, Mordiglio. Ecco, sapete questa scenetta semplice dove trova praticamente la spiegazione? Nel titolo, questa scenetta si intitolava Il Grande Fratello, che non era una telecamera che ti sorveglia, ma veramente il fratello di lei, che era veramente molto grande, capito? Senza sapere il titolo forse non si capiva bene il senso. Le grosse Bruder, perché era in tedesco, non so perché, ma tra i tanti amici che abbiamo, ecco, abbiamo un amico poeta, sì, poeta. Voi sapete che io ho un amico poeta e l'ho fatto diventare amico anche di tutti voi, e cioè Walter Rossi, sì. Ho beccato ieri, sul Corriere di ieri, ho beccato un suo articolo. Vedi Walter Rossi? Zitto, è una rubrica che si intitola Un poeta in città. Hai visto? E la città è Firenze. Io vorrei leggere questa piccola cosa, è piccolina. La nostra anima vista dall'alto. Mattina, al primo rintocco di Sant'Ilario, sono partito da San Gaggio verso la cattedrale. A piedi, come un pellegrino, ho trafitto la città, oltrepassando le mura imponenti di Porta Romana. Nella mano sinistra un vecchio iPod dei miei figli. Trovo la sinfonia numero 8 di Schubert, l'incompiuta. Una sola cuffia, in un solo orecchio, per non perdere i primi respiri del mattino, i primi rumori delle botteghe artigiane d'Oltrarno. Nella mano destra un giaggiolo preso in giardino, è per la madre di Firenze, Santa Maria del Fiore. Arrivo in Piazza Duomo, non c'è ancora la solita coda di turisti americani e giapponesi, sono il primo e resto solo. Salgo fino in cima, come un bambino che sale per aiutare il sagrestano a suonare le campane, in una pieve di paese. Eccomi, sono arrivato, sono sulla cupola del Brunelleschi. Mi sono commosso e dopo un istante ho asciugato i miei occhi increduli. Poi è arrivata la consapevolezza e l'orgoglio di essere qui. Ho fatto un'esperienza estetica di una potenza impressionante. Firenze è la città più bella del mondo, ma ho fatto anche un'esperienza ontologica che ha a che fare con il mio essere, con la mia vita. Ho rivisto per un attimo i volti di centinaia di fiorentini sulle impalcature a costruire la cupola. Ho sentito le loro voci e il loro timore di non farcela. Chi ha portato fin quassù questi blocchi di pietra serena? Si sarà certamente domandato il significato di quel tempo trascorso a costruire il Duomo. Certo, non avrà fatto nessun ragionamento, si è semplicemente messo all'opera, l'opera del Duomo. Si è trovato lì per caso o per il tocco, a scroccare un piatto di peposo, che usciva dalla bocca del forno. Non siamo forse capitati anche noi, per caso, dentro la tradizione cristiana? Qual è la domanda che ha generato il desiderio dei nostri padri di portare da tutta la città fin dentro il battistero? Direbbe la mia amica Anna Mitrono, siamo tutti di parte, tutti parte di quest'opera. Io aggiungo, appartiamo tutti a quest'opera perfetta e incompiuta, che sfida ogni giorno la nostra libertà. Walter Rossi. D'altronde scrivetelo un po' più grande, sto corsivo si legge male, ecco. Vabbè, niente, questi sentimenti sono belli nei confronti di un'opera grandiosa, qual è la cupola. Oh mamma, io mi sono perso nelle cose belle, ma ora ci sono le cose vostre, che sono belle altrettanto, per carità di Dio, perché non abbiamo più tempo, siamo alla fine, come si fa, nini, via. Dunque... Il modo con cui scrivete Così ha detto quello che ti intervistava la Feltrinelli, visto ora su TVR Tele Italia. Non lo so quando, come e dove, però non era la Feltrinelli, e poi il modo con cui scrivete non vedo dove ci sia il problema, riguardate un po' il tuo italiano. Dice, per me volgare vedere in TV l'Ele Mora che si fa lavare i piedi con la panna. Che schifo l'Ele Mora, ma perché esistono persone come quelle? Hai presente Jeff Koons con i suoi pantaloncini ingranditi, fusi in acciaio inossidabile, ciascuno costa 50 milioni di dollari, non me ne frega nulla. Laura, ti prego, mandamene meno di messaggi, non me ne frega nulla di queste informazioni, no? Per esempio, però, ancora, guarda, io li salto i tuoi, li conosco in nulla. Abbi pazienza, Laura, non ne posso più, non ne posso più. Oh, mamma mia, mi dispiace. Ma... Ciao, Gim, allora perché si dice sono rimasto basito per dire che sono rimasto sorpreso e impressionato? Ilaria mi dice così. Non so, che ne so, forse perché... dunque, ma ce l'hai le vecchie registrazioni audio dei vecchi sondaggi in radio? Perché non ci fai risentire qualcuno dei più ganzi? Ciao. Sì, avevo cominciato a farlo le prime puntate. Se questo sarebbe, G, o cosa dici? Mi dice Giulia. Ho detto se questo sarebbe, ho detto forse questo sarebbe. Se questo sarebbe, se ho detto se questo sarebbe, mi taglio, la prossima volta domani in diretta me lo rivedo e mi taglio le unghie. Dunque, Cassazione e stupro anche se lei sessualmente è spregiudicata. Ho ribeccato la Laura. Mi dispiace Laura, abbi pazienza, mi riempi di messaggi. Che c'entra nulla, abbi pazienza e poi mi mandi tutti i ritagli di giornale e poi lancio la monetina che dice sì ragazzi, che dice sì, prenditi un po' di vacanze Laura, voi no però, domani ancora qui, ciao da G.
Ciao G.